File numero 3, pagina 17. Prefazione. Penso sia cosa corretta dare ai lettori alcuni dati che mi riguardano, perché possano conoscere almeno un po' colei che, narrando la propria storia, intende soprattutto rendere omaggio alla sua famiglia di 7 persone sterminata ad Auschwitz e servire di monito a chi forse poco o nulla sa dei lager nazisti. Se solo ora, a quasi 80 anni, ho deciso di pubblicare queste pagine, che da decenni giacciono in un cassetto e che sono ancora indelebilmente presenti nel mio animo, è perché una voce in più, una voce particolare, quella di una bambina deportata a 11 anni, si unisca alle tante che con le loro sofferte memorie vogliono contrastare quelli che osano, mentre alcuni di noi sono ancora in vita, minimizzare, addirittura negare quanto accaduto. Chi alzerà la propria voce indignata, offesa, quando fra non molto non ci sarà più alcun testimone? Capitolo primo. Vita familiare. Sono nata a Fiume nell'aprile del 1933. Mio padre, vedovo con 4 figli, sposò in seconde nozze mia madre. Con lei ebbe 8 figli, 6 femmine e 2 maschi. Io ero l'ultima della nidiata. Ho ricordi molto felici di quando eravamo a Fiume, dove, seppure abbondassero tutt'altro che agi e ricchezza, eravamo 10 persone felici, unite da tanto affetto, stimate e benvolute, soprattutto per la nostra buona educazione, da quanti ci conoscevano. I primi 4 figli di mio padre si erano già formati la loro vita indipendente dalla nostra, perciò non vivevamo assieme. Nel 1943 mio padre era già disoccupato da qualche anno. Nel 1938, a causa delle leggi razziali, era stato licenziato dalla banca di cui era capo contabile e per lo stesso motivo non riuscì più a trovare un lavoro. I miei genitori erano di origine ebraica, ma di religione cattolica mia madre, noi figli pure, tutti battezzati e cresciuti quindi con i principi della nostra religione. Preciso questo particolare solo per far capire ai lettori anche il mio dramma interiore. Ricordo che al momento della nostra cattura io avevo solo 11 anni e per me non esistevano diversità di razza, non mi ero mai posta quel problema, che secondo il mio cervello infantile non mi sfiorava nemmeno e perciò non esisteva. Della questione razziale in casa non si parlava, o forse il papà esternava le sue paure solo con mia madre nella lingua ungherese, per noi figli non totalmente comprensibile. Non ricordo ad esempio l'umiliazione subita da mie amiche ebree di oggi di non aver potuto proseguire gli studi nelle scuole pubbliche. Oltre a noi più giovani, mia sorella Stella fece le magistrali dalle suore benedettine di Fiume. Questo mi fa pensare alla nostra complicata situazione di Mischling, di sangue misto. Malgrado ciò, dopo che mio padre venne licenziato a causa delle leggi razziali, non posso dire che la vita in famiglia non avesse subito modifiche. Nei miei lontani ricordi di Fiume, in casa ci fu un periodo di miseria e ristrettezze. Il papà era l'unico che provvedeva a sfamare 10 persone, perciò Stella si era trovata un lavoro come cassiera e interprete all'Hotel Regina di Abbazia. Daisy e Dino facevano qualche lavoro per aiutare la famiglia andando dalla zia Lucia Pic, Ucci, proprietaria del Bar Italia, sotto la torre civica di Fiume, e facevano i baristi a turno. Verso la fine del 1943, sia per i bombardamenti sia per migliorare le nostre condizioni economiche, sfollammo da Fiume in un ridente paese del Friuli, dove già era residente, poiché sposata, la sorella maggiore. Il paese era in collina. Noi trovammo un'abitazione composta, al piano terreno, da una grande cucina con cucinino. Da una scala esterna si saliva al primo piano, dove avevamo altre 2 stanze da letto e un gabinetto. Io, essendo la minore, per questioni di spazio, dormivo con i genitori. Nel paese ben presto la gente cominciò a conoscerci ed apprezzarci. Noi 3 sorelle più piccole facemmo amicizia con tante bambine. Ricordo che facemmo delle lunghissime corse in bicicletta. Di macchine allora ce n'erano pochissime e qualche carro carico di fieno trascinato da buoi non ci dava noia perché lo superavamo. Mesi felici, gioiosi, spensierati, aria pura, sana, quanto vi rimpiangerò nei mesi a venire. I miei 2 fratelli, 18 e 21 anni, con il papà lavoravano in un paese vicino, precisamente a Osoppo, presso la Todt, credo. Il papà, inoltre, poiché sapeva molte lingue, tra cui il tedesco, si rese utile al paese. Ricordo che più volte riuscì a evitare la cattura di persone accusate ingiustamente, facendo loro da interprete. Una volta, ad esempio, aiutò due sorelle un po' strane che vivevano in paese con un fratello mentalmente ritardato ma innocuo, che girava per la strada guardando il cielo, facendo commenti sul tempo e sorridendo. Così faceva una sera mentre incrociava una pattuglia di tedeschi che tutti concitati discutevano tra di loro commentando l'uccisione di un loro camerata. Vedendo quell'essere che sogghignava, lo arrestarono, lo picchiarono per fargli confessare cose di cui lui, poverino, ignorava persino il significato. L'indomani le due sorelle piangenti supplicarono mio padre di far presente a chi di dovere le condizioni mentali del loro congiunto, e poiché ci voleva ben poco a rendersi conto che quello era un povero malato che ancora sorrideva, mio padre riuscì a farlo rilasciare il mattino stesso. Verso sera una delle due sorelle contadine venne a farci visita e piangendo tirò fuori da sotto il grembiule un coniglio vivo e lo diede a mio padre. La mia gioia di poter accarezzare il coniglio non durò a lungo, ma potei rinnovare tale sentimento l'indomani a tavola dove, tutti felici, gustammo un buon arrosto. Mia sorella Daisy, di 22 anni, aiutava la mamma in casa. Stella, invece, che ne aveva 23, aveva studiato lingue a Fiume e frequentato le magistrali. Riuscì con somma gioia di mia madre a impiegarsi presso il municipio del paese. Aveva, come tutti noi, un carattere allegro e brillante. Ricordo che la sera, quando tutti riuniti ascoltavamo i dischi, o i miei fratelli suonare uno il violino e l'altro il violoncello, eravamo presi dal buon umore e dalla serenità del momento. Eppure, con lo spirito d'osservazione proprio della mia età, notavo nello sguardo delle sorelle maggiori ombre di tristezza, intuivo che stava per succedere qualcosa. Il buon umore nei grandi stava svanendo. Spesso i miei genitori con Stella parlavano in tedesco e io mi insospettivo. Capivo che mi nascondevano qualcosa, anche se il tedesco non lo capivo ancora. Con i primi stipendi arrivarono i guai. Un giorno, durante la primavera del 1944, Stella rincasò dall'ufficio piangendo. Lei, molto considerata perché conosceva alcune lingue, parlò di spie, di fascisti, di denunce, di tedeschi, di invidia nei suoi confronti. Per la prima volta in vita mia sentii parlare in casa di queste cose e fu da quel momento che la mia vita cambiò senza una ragione plausibile. I miei, senz'altro per un'atavica paura, non avevano mai accennato alle nostre origini ebraiche e io per molti anni ho sofferto anche per questo, poiché mi sentivo colpita e perseguitata senza motivo. Capii solo in seguito che il motivo per loro era chiamarsi Söreni. Un impiegato del comune dove lavorava mia sorella, spinto da non si sa quale nobile sentimento, fece una denuncia alla Gestapo. Licenziarono all'istante mia sorella. Mi chiedo oggi se si trattasse solo di un italiano razzista e fascista o se fosse più di una persona. A quel tempo chi denunciava la nostra esistenza, facendo la spia, era ricompensato con 5.000 lire per ebreo. Noi eravamo in 9. Non chiedetemi perché non avranno mai il mio perdono. I fratelli con mio padre continuarono regolarmente alle 5 del mattino ad andare alla Todd fino al 16 giugno 1944 compreso. Capitolo secondo. La cattura. Il 16 giugno 1944 iniziò il nostro calvario. Alle 6 meno un quarto stavo ancora dormendo, sola, nella camera matrimoniale. Mio padre era già al lavoro e mia madre era giù in cucina per preparare la colazione per gli altri figli. A un tratto mi svegliai, balzando seduta sul letto, pietrificata dal terrore. Credevo di sognare, invece vidi la porta spalancata da un calcio potente. Due soldati SS con un fucile in mano, ritti sull'attenti ai lati della porta, mi fissarono con una grinta indimenticabile e urlarono: Aufstehen! Los! Schnell! Alzati! Su! Svelta! In quel momento mi si avvicinò mia madre, dicendomi con il suo tono più dolce e amorevole: Lo so che è presto, piccola, ma devi alzarti, non aver paura. Vestiti e vieni in cucina, perché dobbiamo partire. Lei uscì dalla camera, la vidi passare tra quei due aguzzini, ma non sentì i suoi passi scendere le scale di legno, perché salirono contemporaneamente una quindicina di altri soldati e si disposero a due su tutti i gradini delle scale. Di punto in bianco eravamo tutti piantonati, come i peggiori criminali. Ricordo con quanto imbarazzo mi tolsi la camicia da notte per potermi vestire. Quei due mi paralizzavano i movimenti, mi incutevano tanta paura, ma il pensiero di raggiungere al più presto mia madre al piano terra mi aiutò a vincere quel terrore e appena vestita scesi le scale. Ogni due o tre gradini, a destra e a sinistra, c'era un soldato SS con un fucile in mano. Fuori, davanti alla nostra porta, in via Piave numero 38, c'erano due camion verdi coperti con teloni verde scuro, naturalmente con altri soldati tedeschi. Entrai nella cucina e lo spettacolo che vidi più che impaurirmi al momento mi incuriosì. Il mio dramma maggiore era quello di non sapere la lingua bene, ma intuì ben presto. C'era un comandante tedesco che in malo modo urlava di prendere solo poche cose perché ci avrebbero portati al posto di comando di Udine, dove dovevano chiedere chiarimenti sul nostro cognome ungherese. Mio padre, che nel frattempo i soldati erano andati a prelevare la Todt con i due fratelli, era indaffarato. Con tutti i nostri certificati di battesimo alla mano, cercava di spiegare che i nostri documenti erano in regola. I tedeschi gridavano. Mio padre, alto, snello, con i suoi occhi grandi di un magnifico azzurro, gli occhiali un po' appannati, era teso e discuteva in tedesco con i nostri aguzzini. La mamma si faceva aiutare da due sorelle a preparare dei pacchi di vestiario che avremmo portato con noi. I fratelli erano in un angolo della cucina impietriti e tristi nella loro impotenza di fronte all'enorme mostruosità che ci stava colpendo. Io mi avvicinai alle due sorelle di poco maggiori di me, Lea di quasi 14 anni e Rosetta di quasi 16. In punta di piedi, nella speranza di non farmi notare, fece appena in tempo a incrociare lo sguardo di Daisy, di 23 anni, che era molto sensibile e aveva un disturbo al cuore, e oltre alla sofferenza per la situazione si struggeva perché in paese lasciava il fidanzato, Michelutti Leo, e non poteva né scrivergli né avvisarlo tramite qualcuno, poiché eravamo sotto sorveglianza. C'eravamo appena scambiati uno sguardo, interrogativo il mio e di rassegnata tristezza il suo, quando lei con un tonfo cadde svenuta accanto al tavolo rettangolare che si trovava al centro della cucina. Inutile dire che tutti le fummo attorno per rianimarla. Il papà si chinò per darle due schiaffetti e scuoterla così. La mamma volle andare nel cucinino per prendere dell'aceto per farla rinvenire, ma il comandante tedesco glielo impedì, dicendole che se anche fosse morta poco importava, visto che era ebrea. Così dicendo, concluse bruscamente l'udienza che all'inizio aveva concesso a mio padre e ci esortò a fare in fretta, senza fiatare. Non so come, ma noi tre sorelle più piccole riuscimmo ad andare dalla nostra vicina, padrona della trattoria accanto alla nostra abitazione, la quale con gli occhi rossi dal pianto ci preparò tre tazze di latte con della polenta rimasta della sera prima. Le mie due sorelle non riuscirono a mangiare, io sì, e con molto appetito. Allora non mi rendevo ancora conto del destino che ci aspettava. Ricordo che la signora Maria Contardo mi esortò a bere tanto latte. Non sapevo che con quella polenta e latte avrei dato l'addio per 14 mesi alla prima colazione del mattino. Ci trovammo tutti vestiti, carichi di pacchi, valigie, scatole, circondati da soldati in divisa che ci spronavano a fare in fretta. Chiusero e sigillarono la nostra porta. Salimmo sul secondo camion. Con noi salirono pure due SS armate. Nel camion che ci precedeva c'era il comandante SS con tutto il suo seguito. L'ultimo ricordo che ho del paese che ci aveva dato mesi di serenità sono le candide tendine che dietro ogni finestra si muovevano. Era l'unico segno dell'esistenza di vita degli abitanti di quella via che, impotenti e impietositi, assistevano alla nostra cattura. Il camion era buio, non c'erano sedili, perciò ci sistemammo alla bella e meglio, chi seduto in terra, chi sugli scatoloni o sulle valigie. Passammo davanti all'abitazione di mia sorella sposata. Per sua fortuna si è salvata avendo un cognome diverso. Non ci permisero di salutarla e motivarono il loro rifiuto dicendo a nostra madre: altrimenti sappiamo dove venire a prendere pure lei. E così, senza sapere dove eravamo diretti, viaggiammo per circa 2 ore. Capitolo terzo. San Sabba. Ci fecero scendere nel cortile di un grande caseggiato. Era il posto di comando delle SS di Udine. Senza mai permettere a mio padre di fare qualche domanda, ci ordinarono, sempre con quella loro spiccata arroganza, di entrare in un corridoio e là, tutti seduti su una panca, aspettammo tutta la mattinata. Una guardia dell'SS ci fece entrare in un ufficio, uno per volta. Il primo fu un fratello, che uscì, quasi subito. Eravamo sempre piantonati e nessuno poteva parlare. Forse è questa la ragione per cui a me, bambina undicenne, di quel periodo sono rimaste impresse soprattutto le espressioni dello sguardo di ognuno. Sguardi di tenerezza, di tristezza, d'amore, di ansia, sguardi fissi, cupi, d'angoscia da parte dei miei, sguardi di scherno, di cattiveria e sguardi tonti dei nostri aguzzini. Il secondo a entrare fu mio padre. che quando uscì fece capire che gli avevano portato via il denaro, l'orologio, e così capimmo che quello sarebbe stato il primo spoglio. A ognuno fu preso ogni oggetto di valore, orologi, anelli, catenine d'oro o denaro. Quando arrivò il mio turno, entrai con tanta paura, ma la mia mamma mi incoraggiò. Nell'ufficio, seduto dietro una scrivania, c'era un capo, un po' grasso, che incominciò a farmi tante domande in tedesco. Fino ai miei dati anagrafici capii e seppi rispondere. Poi mi bloccai, dicendo sempre «Non capisco, non parlo tedesco». Urlando, fece entrare un altro tedesco in divisa che parlava anche italiano. Era l'interprete. Il comandante chiede se hai oggetti di valore con te, anelli, bracciali o altre cose di valore, mi disse. Io risposi di no, ma poi ingenuamente feci vedere che avevo un semplice anellino di perle colorate, che per me aveva valore, poiché l'avevo fatto io. Il tedesco lo strappò dalla mia mano, sbraitando non so cosa, rosso in faccia dalla collera. Pestò sotto i suoi scarponi il mio anellino gridando «Das ist ein Dreck! Questa è una merda!» e mi diede uno schiaffo su una mano. Appena uscita, tutti i miei mi vennero vicino. Durante l'interrogatorio mi ero impietrita, poi mi misi a piangere. Dopo alcuni minuti ci fecero nuovamente salire sul solito camion e via, senza dirci ancora dove avevano intenzione di spedirci. Finalmente la mamma aprì qualche pacchetto e mangiamo qualcosa. Io ricordo che, essendo finalmente soli, senza i soliti sorveglianti, incominciai a raccontare quanto mi era accaduto nell'ufficio del capo SS di Udine. E i miei fratelli, anziché compiangermi per il mio anellino, risero di cuore pensando che nella mia ingenuità avevo preso in giro il tedesco. All'imbrunire ci fecero scendere dal camion, entrare in un ufficio, e mio padre, illudendosi poverino, aveva sempre i suoi documenti tra le mani. Sperava ancora, come tutti noi, che una volta accortisi dell'errore ci avrebbero rimessi in libertà. Ci presero invece ancora i nostri dati e ci destinarono, in attesa di chissà cosa, alle carceri di San Sabba di Trieste. San Sabba è stata la mia prima prigione. Avevo esattamente 11 anni e 2 mesi. Per arrivare nella cella a noi destinata bisognava salire una scala pericolosa. Arrivammo con tutti, o quasi tutti, i nostri averi. Ci assegnarono delle brandine senza lenzuola. Noi tutti, con un'ansia che ci attanagliava la gola, bloccandoci il respiro, cercavamo di chiedere, di sapere, ma nessuno ci rispondeva, nessuno ci spiegava. Spiegare che cosa? Come potevano spiegare le loro cattiverie e perfidie? La cosa che più mi impressionò a San Sabba fu la porta chiusa alle nostre spalle da un pesante catenaccio. In quel momento mi prese una gran paura e tanta voglia di piangere, soprattutto perché vedevo tutti i miei cari bloccati e privi di ogni iniziativa. I tedeschi, con i loro sottili sistemi, stavano iniziando a umiliarci. Intanto annientavano il morale gradatamente. Di lì a pochi giorni sarebbero arrivati a ben peggio e noi nemmeno lo sospettavamo. La mia crisi di pianto si calmò tra le braccia di mia madre. Fino a quando restai con la mamma, riuscii a non vedere le brutture di cui eravamo oggetto, perché forse mia madre, con intelligenza, sapeva distrarci nei momenti più scabrosi. Ad esempio, quando entravano di notte i tedeschi nella nostra camerata per selezionare coloro che dovevano cremare. Sembrerà assurdo, ma a San Sabba funzionava un forno crematorio, credo l'unico in Italia. Spesso la sera si vedeva uscire un denso fumo grigiastro e rosa da quel grosso camino. Le sorelle più grandi accennavano alla mamma i sospetti dovuti ai mormorii che si udivano dalle altre prigioniere, ma lei trovava argomenti sempre convincenti per tranquillizzarci. Stella, di 24 anni, svenne quasi attorcigliandosi a una delle travi di legno che supportavano la struttura dello stanzone. Dicevano, a proposito del fumo che si vedeva uscire dal camino, che non era altro che un forno dove bruciavano le immondizie e le cose che avevano prelevato a tutti i prigionieri. Ricordo che dormivo pochissimo di notte, perché quando entravano le SS per prelevare i prigionieri da uccidere o torturare, restavamo tutti con l'angoscia che potesse arrivare anche il nostro turno. Quando richiudevano la porta con quel catenaccio di ferro, restavamo tutti svegli. Ricordo vivamente un terrore che non esternavo neppure a mia madre, perché si sentiva una musica confusa, assordante, con un sottofondo di latrati. A volte sentivo delle grida, ma in lontananza, flebili lamenti sopraffatti dalla musica che ci teneva desti e impauriti. Durante il giorno era più facile, poiché per mia fortuna c'erano molte famiglie che conoscevamo con i figli. La famiglia Tizmimieschi, la madre con le due figlie, Pupa e Loredana, inoltre un bambino di nome Luigino, poco più grande di me, con sua nonna. Ci siamo in seguito ritrovati tutti a Birkenau e ricordavamo come nello stanzone di San Sabba potevamo giocare. Un mattino, dopo 6 giorni di permanenza a San Sabba, mi svegliai al rumore stridulo di quel catenaccio. Entrarono 6 tedeschi con le loro solite scartoffie e i frustini tra le mani. Incominciarono ad alta voce a chiamare diverse persone, bambini, vecchi, famiglie intere. Tra un nome e l'altro i loro abituali ruggiti. «Raus! Schnell verfluchte Juden!» Chiamarono per primo mio padre e lo fecero aspettare vicino alla parete a lato della porta. Poi mia madre, le 2 sorelle più grandi, Dino e Carlo, i fratelli, e poi in ordine di età noi 3 sorelle più giovani. Io per ultima, con il cuore in gola. Con i pochi pacchi di vestiario che ci rimanevano, ci fecero scendere la scala. Io prima di tutti, per cui appena arrivata rimasi con il naso all'insù, aspettando che scendesse mia madre con gli altri. E potei così vedere una guardia a metà scala con un bastone in mano che stuzzicava mio padre per farlo inciampare. Per mia fortuna non capivo il tedesco e posso solo immaginare ora quello che l'SS borbottava verso chi scendeva le scale. Dal cortile di San Sabba, dopo un breve appello, ci portarono alla stazione e dopo lunghe ore di attesa ci spinsero su quei maledetti carri bestiame tutti chiusi che ci avrebbero portati ad Auschwitz in Polonia. Fine file numero 3.